Ciao a tutti, ben ritrovati a una nuova puntata di Rassegnati Sport in versione estiva. Vedo già tutti pronti, tornati dalle vacanze, ai loro, purtroppo per loro. Intanto li saluto. Ciao Filippo, ciao Stefano, ciao Edoardo.
Ciao
Ciao
Emanuele,
Emanuele.
ciao a tutti.
Ciao a tutti.
E quindi insomma vedo che sia Stefano che Edoardo, purtroppo per loro, sono tornati nelle loro case e vi chiedo brevemente, molto, non sarà ovviamente parte degli argomenti di questa puntata, ma com'è andata e se siete tristi di essere tornati.
Allora, personalmente, almeno a me, la vacanza è andata bene, mi sono divertito, ovviamente sono un po' triste perché si sa che in vacanza si sta meglio che a casa, però come tutte le cose si hanno inizio e una fine, quindi siamo qua.
Eh sì, beh, sì, si stava meglio fuori perché innanzitutto c'è il mare, quindi
Beh.
noi padani soffriamo, visto che lo siamo tutti qui più o meno, quindi potete capire bene la differenza che c'è tra stare al mare che stare qua. Qui c'è caldo, non si può fare il bagno, là c'è caldo, si può fare il bagno. Ne avrò preso 4 kg in 4 giorni, tipo era un record. Ho continuato a mangiare selvaggina, tipo ho mangiato l'oca, ho mangiato l'anatra, è buonissimo. E ho scoperto che Ancona è una delle mie 9 città preferite, quindi basta.
Benissimo, benissimo. Beh, insomma, anche ci hai raccontato l'aneddoto calcistico, insomma, su un pullman, se non sbaglio. Vabbè, a
Sì,
me
sì.
ha rievocato un po' di nostalgia per certe piazze di nobili decadute del calcio italiano, ma anche se in realtà l'Ancona credo abbia fatto una o due stagioni in Serie A, quindi, però io
Una
personalmente,
abbastanza.
sì, credo anche un'altra negli anni 90, se non sbaglio, comunque.
Non so, quella negli anni 2000 ce la ricordiamo tutti.
Sì, quella lasciamo, meriterebbe una puntata a parte probabilmente. Ma ecco, ultima cosa, prima di partire con gli argomenti veri e propri, dopo l'incontro, me lo sono annotato, questo di Teano tra Garibaldi e Vittorio Emanuele II del 1860, direi che dopo di quello c'è quello tra Stefano Volta e Irene Sandroni.
Ah sì, c'è ad Ancona, esatto, è vero. Mamma
Sì,
mia, la nostra mitica
un
redattrice. Sì, è stato
incontro.
molto divertente.
Ma è stato voluto.
Sì, diciamo che una settimana prima di partire ho detto, guarda, sto passo dalle tue parti, e basta, ci siamo beccati, abbiamo mangiato un sacco, sì, mi ha fatto provare un sacco di cose. In cui non avrei dato neanche un euro prima di partire in realtà con la città. Però, vabbè,
Bene,
è andata
quindi
così, è andata bene.
salutiamo anche Irene, nostra
Ciao
redattrice.
Irene, esatto. Visto che
Anzi,
non ci vediamo da
credo.
tanto.
Eh sì. E niente, partiamo quindi con l'attualità calcistica sportiva e partiamo dalla Serie A, che però insomma saremo molto brevi, sintetici, anche perché insomma proprio per la posizione di classifica del Verona, che ormai non può più chiedere altro al campionato se non scalare o comunque scendere di qualche posizione, ma la salvezza acquisita della zona Europa è troppo distante, a 2 giornate dal termine. Verona che durante la settimana appena trascorsa ha giocato 2 partite, pareggiando all'Olimpico Grande
Scusate, ma
Torino
due
contro il
partite?
Granata per 1-1.
Giocata una?
Ma no, non...
Ah, è vero. Dopo la partita col Torino, effettivamente non abbiamo più visto il Verona scendere in campo. Vedo così sulle applicazioni di calcio vedo un risultato, ma forse è un errore di non lo so, di
Sì. Male di
cosa. Vedo
sistema.
un 1-5 contro la Lazio,
No,
sì,
io,
un
Eva,
errore di
scusate,
sistema,
alzo un attimo
qualcosa.
le mani. Cioè, faccio proprio un disclaimer, che noi di Rassegnati
Sì.
Sport siamo fieri proprio di non raccontarvi che ieri il Verona ha giocato contro la Lazio perdendo 5-1, un gol di Amrabat per il Verona e poi 30 di Immobile, gol di Milinkovic e Correa per la Lazio. Siamo fieri di non raccontarvelo.
Esatto.
Esatto.
Quindi mettiamo questo velo, insomma, sulla settimana del Verona. Lo uso per salvaguardare la tastiera del mio computer portatile. E
Bravo, Eva.
niente, quindi insomma, Verona, ricordiamo solo per dovere di cronaca, al 9° posto, 46 punti. situazione ormai di stasi, perché non può peggiorare, ma nemmeno migliorare, diciamo, questo dal punto di vista, insomma, dei verdetti finali, perché c'era una posizione tranquilla che consentirà al Verona di partecipare alla prossima Serie A, e quindi, insomma, questo era l'obiettivo minimo, è stato centrato con netto anticipo, quindi questo ne siamo felici, lo ricordiamo. Sono arrivati altri verdetti, però la Juventus si è laureata campione d'Italia battendo 2-0 la Sampdoria per il nono anno consecutivo. E in settimana è arrivata anche l'aritmetica retrocessione della Brescia, che era già praticamente acquisita anche settimana scorsa, però non c'era ancora l'aritmetica, è arrivata. È arrivata, insomma, chiedo a Stefano se è un po' triste, visto che lui è arrivato.
Allora, non, onestamente non me ne frega assolutamente nulla, visto che... Io sono fieramente interista del Brescia, non mi importa. Sarebbe abbastanza ipocrita dispiacersi perché, cioè, come non ho avuto particolare... Sì, vabbè, cioè, ho degli amici che ti fanno Brescia, quindi oltre al piacere per loro non avevo altri interessi. Però diciamo, dai, che è una retrocessione che purtroppo è meritata, visto che... Soprattutto per scelte, secondo me, scellerate da parte dal presidente Cellino. Esonerare Corini, secondo me, è stata una cosa. A inizio stagione è stato qualcosa di fuori di testa. Esatto, che poi tu esoneri Corini per andare a prendere Grosso. Cioè, sembra che lo fai apposta a voler retrocedere. Tu voglia retrocedere.
Tre partite.
Sì, beh, differenza reti di quelle partite sarà tipo meno 10, se non ricordo male. 4-0, 3-0, una roba del genere.
2-3-0, 4-0.
Meno 10, l'ho azzeccata, mamma mia. E onestamente mi dispiacerebbe di più se retrocedesse Lecce quest'anno, che è una delle mie squadre del cuore.
Sì, è una squadra che... È a forte rischio, perché se non sbaglio ha 4 punti dal quart'ultimo posto, 2 giornate dalla fine, quindi deve quantomeno vincerle entrambe, che è già difficile, e deve sperare in qualche passo falso del Genoa, che all'ultima giornata affronterà proprio il Verona in casa il domenica 2 agosto alle ore 19:30, e Verona che, oltre alla partita col Genoa, avrà anche il match contro la Spalla mercoledì 29, quindi tra 2 giorni alle 19:30. E niente, però, parlando sempre del Verona, è arrivato anche il rinnovo, questa è una notizia positiva al di là dei risultati, e il rinnovo di Mr. Juric, Filippo.
Sì, guarda, è una notizia che è arrivata tra l'altro il giorno della partita col Torino, quindi devo dire, appena prima di quella partita, è stata proprio per me un'esplosione di gioia, perché io, come avevo detto anche nelle precedenti puntate, ho sempre posto enfasi su questa importanza di mantenere una continuità nel progetto tecnico. Quindi non puoi pretendere di essere tolto sul Serie A, sei riuscito a salvarti bene, però inaspettatamente, visti i pronostici, e dopo mandare subito via Juric sarebbe stata, penso, una mossa suicida. Quindi questa volta devo dire che la dirigenza del Verona è stata anche brava, perché comunque già prima dell'annuncio ufficiale è stato comunicato che a Juric è stato fatto un bel contrattino, comunque 1,5 milioni fino al 2022, poi è divenuto il 2023 ufficialmente. Quindi senti, ha fatto quello che poteva per tenere Juric. Poi Juric ha fatto delle valutazioni, chiaro che non era sicurissimo, perché voleva capire un attimo se poteva poi dopo assicurare questa continuità nel progetto in sede di mercato, e ha lasciato intendere comunque di essere contento di rimanere qua, e si vede poi d'estate comunque ci sarà da lavorare. Comunque un lavoro, secondo me, anche non così importante come quello che è stato fatto lo scorso anno, che comunque qualche elemento, chiaramente dei giocatori verranno ceduti per forza di cose, però altri magari potranno essere confermati. Ci sono anche, secondo me, le disponibilità, la disponibilità proprio finanziaria per confermarli, perché oltre ai soldi, alle plusvalenze di vari Rachmani, Amrabat, Kumbul, sicuramente, molto probabilmente, ci sono anche tutti gli introiti dei diritti TV che lo stesso giudice Traff, della conferenza stampa della partita che non si è giocata ieri, ha proprio detto che, ha detto proprio per lui, questo non è quello di adesso, fondamentalmente non è calcio, cioè non ha quasi neanche senso di parlarne, perché appunto non è vero calcio, secondo lui, e che in realtà si sta giocando solamente proprio per i soldi degli introiti TV. Infatti, io sempre, quando si doveva decidere se ripartire o no, Sette è sempre stato in prima fila
per poterlo fare, ecco, anche se Verona in quel momento lì è dietro, nel caso di cancellazione poteva essere dovuto andare in Europa League, però sappiamo tutti che ormai nel calcio i soldi degli introiti TV sono quelli più importanti, specie per le società sia piccole che grandi, quindi Verona adesso ha comunque le risorse per permettere comunque a Juris l'anno prossimo di fare una discreta squadretta. Si partirà poi dalle riconferme di Pessina, si parla tanto di riconfermare Pessina, che secondo me
grande.
È una veramente una cosa importante, però non solo, ovviamente anche l'Azovic, il Zaccagni. Zaccagni anche recentemente ha detto comunque che ha fatto la solita dichiarazione d'amore, no? A Verona, io non immagino di giocare in altra squadra che non sia Leila, se no l'intervista che ha fatto proprio ieri. Sì, poi vediamo se si pensano o no, frasi di circostanza, però il suo talento è chiaro che può far sicuramente comodo. Secondo me servirà poi una bella punta, cioè migliorare il potenziale offensivo di questa squadra, perché vedi, Verona magari costruisce tanto, però dopo negli ultimi 16 metri non ha questa concretezza così. Poi adesso si
cerca... Ah Filippo, ti dico che c'è un Giroud che tra un po' va in scadenza. Giroud all'Ella,
mi piace molto. Poi ci parlava di Mandzukic, anche che se la vedo dura. Poi il nome che ho anche un pochettino meno noto è Ninkovic dell'Ascoli, che ha avuto comunque anche passato in
come meno noto, per noi è notissimo.
La contro il Pordenone ha veramente fatto tutto lui, è incredibile. Ogni tiro era praticamente sotto l'incrocio, quindi Ninkovic.
Sì, un giocatore che a me caratterialmente, lo conosco, l'ho seguito in passato proprio in B, caratterialmente un pochettino ondivago, cioè motivo per cui comunque non è mai veramente esploso, finora anche se pur essendo giovane, ma non eccessivamente. Però io penso che conoscendo già Juric potrebbe essere un innesto interessante, poi vedremo, poi può darsi che dica questo e farà la fine di Tutino, che quest'anno, ricordiamo, cioè, andata, cioè, aveva pure Tutino il Verona, ma quando ricordo solo un gol mangiato da un metro dalla porta contro Napoli. Però bisogna vedere come lavoreranno, ma penso lui personalmente ho grande fiducia nell'amico che mi ha comunque sorpreso positivamente lo scorso anno per come ha lavorato e mi auguro che quest'anno anche con risorse maggiori riuscirà a fare meglio, ancora meglio, insomma, per poter confermare finalmente il Verona in Serie A, cosa che il Verona storicamente non è quasi mai riuscito a fare, perché tutti dicono la Serie A è la dimensione vera del Verona, insomma, in realtà a parte gli anni 80 poi saliscendi per il giallo-blu.
Beh, adesso ovviamente l'anno prossimo il Brescia supererà il Verona in questa classifica, ma Verona e Brescia sono le due squadre con più partecipazioni ai campionati di Serie B, quindi...
Brescia, se non sbaglio, è quella che ha più retrocessioni o più promozioni anche, no? Non so,
più retrocessioni.
Non so di più retrocessioni, probabile, sì. Però sono, adesso non so se forse Brescia aveva già staccato il Verona nei primi due posti, però sono le due squadre con più partecipazione alla Serie B, quindi questo avvalora il discorso.
Sì, io voglio ricordare che in questo ambito il record che mi piace di più di tutti è quello del Pescara, che penso abbia un rapporto salvezza e retrocessioni peggiore, che è uno dei peggiori di tutti, perché avrà fatto 10 partecipazioni e si è salvato una volta sola. Adoro questo record.
Pazzesco. Che squadra.
A finisse oggi la Serie B, il Pescara sarebbe play out contro la Juve Stabia, sì. Quindi è veramente in una situazione abbastanza critica, perché addirittura potrebbe arrivare la retrocessione in Serie C. Ha cambiato allenatore, è stato esonerato le Grottaglie, è arrivato Sottile, ma il trend non è cambiato. E insomma, quindi vedremo che il Pescara potrebbe peggiorare questo score, diciamo. E però, insomma, adesso abbiamo parlato di Serie B con qualche riferimento all'Ascoli, al Pordenone e ovviamente arriviamo a Chievo, visto che, insomma... E a proposito di verdetti, comunque dobbiamo ricordare, oltre al Benevento, che è praticamente sempre stato in Serie A durante quest'anno, non credo sia mai stata in discussione la promozione, e anche il Crotone è tornato aritmeticamente in Serie A. Non so se siete contenti di questo ritorno, Edoardo.
Oppo.
Che dici?
Sì, penso che oltretutto sia meritato, ha fatto un campionato di vertice, ed è comunque era una delle squadre più attrezzate, e anche per il blasone penso che possa arricchire un campionato come la Serie A. Adesso sarà una bella lotta per i playoff, che come sappiamo possono sempre regalare sorprese, sono ricchi di incertezze, e essere la più forte, la più attrezzata, non è detto che possa essere un vantaggio.
È vero, abbiamo visto anche negli anni passati come non sempre la più forte arrivi in Serie A, e Crotone che allenato da Stropa, che tra l'altro credo abbia avuto l'unica esperienza in Serie A proprio col Pescara, giusto per ricollegarsi al sì, ovviamente tutte esperienze effimere, molto negative, però insomma. E ovviamente parlando della zona playoff, ci sono Spezia e Pordenone già qualificate, dietro insomma c'è una bagarre che include anche il Chievo che ha giocato venerdì scorso, il 24 luglio alle 21 contro il Cittadella, ha vinto dopo un periodo un po' nero, 4-1, e Filippo ha fatto il suo esordio, se non sbaglio, al Ventegodi in veste di redattore di Fuori Aula Net, Tribuna Stampa. Che partita ha visto, e soprattutto il Chievo a questo punto può dare la svolta nelle ultime due giornate, un po' come ha fatto Aglietti l'anno scorso con il Verona, proprio le ultime due giornate?
Ti dico, innanzitutto ho visto un grandissimo déjà vu, proprio, ho avuto un senso di déjà vu incredibile lunedì sera, perché cos'era? Verona, Chievo-Verona, Cittadella, allenato da Aglietti, ok? Una situazione poi di rimonta, perché Cittadella che va in vantaggio, succede che il Cittadella stesso poi rimane in 10 e quindi arriva la rimonta con 3 gol di scarto. Io, ragazzi, mi sono sentito come in un 20 gol un pochettino più, un bel po' più pieno, perché almeno lì la gente si poteva entrare lo scorso 2 di giugno, quindi
comunque avuto... sarebbe stato molto più pieno, credo, del
no, solito. Ho avuto un bel flashback, però vabbè, no, comunque lo stadio vuoto io veramente lo adoro, perché è bellissimo sentire tutto quello che si dicono i giocatori in campo, sì, quante se ne dicono, una roba assurda. Io tipo ho sentito uno del Cittadella che in un paio di occasioni alla fine, non so chi, ha mollato, ha smoccolato per bene, diceva ma perché non lo butta fuori, se si è sentito proprio chiaramente, con l'acustica poi del Bentegodi che facilita molto questo rimbombo delle parole. Però è bello anche proprio come quanto parlassero i giocatori, quanto urlassero, come si coordinassero, specie Cittadella nel primo tempo, che ha giocato veramente bene fino all'espulsione appunto. Faceva questo pressing a tutto campo in cui proprio i giocatori del Chievo non potevano fare neanche un passaggio in difesa. Avevano sempre il giocatore del Cittadella che gli arrivava di lì a poco, in particolare Davide Dio, che è un attaccante che già da un po' di anni comunque che gioca lì, a me è sempre piaciuto tantissimo, e in campo tutto veramente teneva sulla squadra, pressava tutto campo, poi lui ha propiziato anche il gol del vantaggio, quindi migliore dei suoi, sì, insieme anche a Iori, che a certo campo ha inventato un pallone nel primo gol, bellissimo. E poi dopo, rimasti in 10, devo dire l'espulsione sciocchissima di Ghiringhelli, perché veramente ha fatto un fallo su Bignato, che stava partendo sulla fascia, ma sulla tre quarti. Cioè, voglio dire, aspetta che facciamo entrare Stefano, scusate, che si è tolto, non so perché. Beh, stavo dicendo, un fallo stupido che poi Chievo è stato bravo a trovare anche a ribaltarla già a fine primo tempo, quindi impedendo che poi Cittadella si rimettesse a posto nella ripresa. E dopodiché appunto sono arrivati tra i calo fisico dei Granata, gli Chievo proprio l'ha gestita totalmente, quindi ha dato proprio l'impressione di avere il pieno controllo, cosa che nel precedenza, nel corso della stagione, si è visto anche poco, quindi secondo me è il miglior Chievo della stagione. In particolare, devo dire, Vignata ha fatto una partita bellissima, oltre ad essere entrato più nelle azioni, praticamente tutti i gol, tranne il primo perché era da corner, per il resto vedi che ha proprio un tasso tecnico, una proprietà, mezzi sì, tecnici, ma anche comunque di rapidità, che per la Serie B sta molto stretta. Infatti l'anno prossimo va, se non sbaglio, al Bologna, quindi avrà sicuramente... Sì. Chance di mettersi in moto, è una squadra comunque come il Bologna, molto, che ha un bel mix di giovani e giocatori di esperienza. E detto ciò, anche un altro giocatore che segnalo, il buon Setter, che ho visto giocare, ha fatto un primo tempo penso uno dei giocatori più scarsi che ho mai visto, perché in spazi, un attimino, dovendo giocare in spazi stretti, no, così, faceva veramente una fatica, perché è un giocatore che va solo in campo aperto, per i mezzi tecnici atletici che ha, perché dopo faceva un controllo, la palla gli la scopava, gli finiva 5 metri più avanti, quindi devo dire che...
Faceva il cosiddetto controllo a inseguire.
Sì, un controllo a inseguire, esatto. Devo dire, Stefano, guarda, è il corrispettivo di quando quella volta avevate Zenz, abbiamo visto poco, ricordi?
Mamma, che ridere! Sì, che poi ha fatto una stagione pazzesca, però, ti ricordi?
Infatti anche Setter comunque non, poi nel secondo tempo andava veramente ai mille all'ora, però tecnicamente diciamo che non è che mi piacesse tantissimo lì sulla fascia, preferisco sinceramente un giocatore che abbia fisicità ma anche mezzi tecnici adeguati, poi quando gli spazi si chiudono fai molta fatica da quel lato.
C'è Filippo abituato a Lazovic, il giocatore più forte la fascia più forte del nostro campionato.
Sì, vero quello, perché comunque Lazovic e Faraoni per me sono gli Alexander Arnold e Robertson della Serie A, e sinceramente non credo che qualcuno possa controbattere questa affermazione.
No, ci mancherebbe. Nessuno ha niente da dire a riguardo. E a proposito, insomma, ovviamente del Chievo, non a posizione anche per il Chievo, così come per il Verona, però che ha 6 punti a disposizione, che dovrà provare a farne il più possibile per partecipare ai playoff. Comincerà già questa sera al Ligorito di Benevento contro i campioni della Serie B allenati da Inzaghi, un Chievo che può far sua la partita, perché è un Benevento con meno motivazioni, che però abbiamo visto andare a vincere anche a Frosinone su un campo difficile. E quindi, insomma, una partita sicuramente difficile. Poi venerdì si chiuderà la regular season. Speriamo, insomma, si tratti solo di una fine temporanea per il Chievo. E contro il Pescara, partita che ovviamente seguiremo dallo stadio. Insomma, quindi staremo a vedere. La zona playoff ora è a un punto solo, quindi con la vittoria contro il Cittadella il Chievo si è rimesso finalmente in corsa, era fondamentale. E a un certo punto, quando è arrivato il gol del Cittadella, sembrava veramente distante l'obiettivo, invece fortunatamente la partita si è rimessa sui binari giusti. Serie B che si arricchisce di un'altra squadra, insomma, che mancava da tanti anni, da 21 anni, e l'anno prossimo parteciperà appunto la Reggiana. La chiamo così perché Reggio Audace, sinceramente, è difficile da sentire, e tra l'altro ha il simbolo con su scritto Reggiana, però viene, non so, vabbè, continuano a chiamarla Reggio Audace, adesso non so da cosa dipende, probabilmente lì si va nella giurisprudenza, non lo so, ma...
Sì, penso sia per quello, Emanuele.
Sì, esatto.
Non per altri motivi. Devi cambiare, sì.
E quindi, insomma, una piazza... Sinceramente sono contento di rivedere squadre così in Serie B, e ha battuto il Bari, un'altra città, un'altra piazza da scenari, da palcoscenici ben più alti della Serie B. E niente, quindi, insomma, ancora tutto aperto per quanto riguarda il Chievo, che dovrà provarci fino alla fine. Brevemente passo dalla Serie C, dove la Virtus Verona ha ufficializzato il nuovo vice fresco, non so se avete visto, ma è Alessandro Gamberini, quindi ex Chievo ed ex insomma Fiorentina, Bologna, tante squadre in
nazionale,
Serie A.
Gamberini,
no? Nazionale, sì. Esatto. Sì. Oh. E quindi, insomma, una Virtus Verona che sembra quasi una palestra per giovani allenatori, perché l'anno scorso ha avuto Spinale, che da pochi giorni è diventato anche allenatore dell'Arzignano Valcampo, se me lo conferma Edoardo.
Confermo che ha preso il posto di Mister Colombo.
Esatto, Arzignano che ripartirà dalla Serie D l'anno prossimo. Manuel Spinale, veronese, bandiera del Mantova, e insomma è vice di fresco nella scorsa stagione. Quest'anno arriverà invece Gamberini. Sta un po' riformando l'organico dal punto di vista dello staff, anche la Virtus Verona ha presentato 2 acquisti, un rinnovo, un nuovo segretario generale, un nuovo preparatore atletico, e quindi sta ponendo le basi per una futura permanenza in C. E chiedo brevemente un'opinione a Edoardo, visto che per vicinanza, Meggiorini che è un nuovo giocatore del Vicenza.
Allora, facendo un passo indietro alla Reggiana, devo dire che sono molto contento di questa promozione, perché è gemellata col Vicenza, e quindi per motivi appunto di tifoseria mi fa piacere rivedere la Reggiana in Serie B, e magari ci sarà festa sugli spalti. Passando invece a Meggiorini, sicuramente il suo percorso calcistico, la sua carriera parla per sé per questo giocatore, però si sa che un giocatore ha 30 rotti anni, è sempre un punto di domanda e quindi potrebbe essere la classica risorsa in più o il giocatore della grande delusione su cui tu punti molto e alla fine rende poco. Quindi personalmente sono contento perché è un giocatore che mi piace, mi è sempre piaciuto, però adesso bisogna vedere come giocherà quest'anno.
Certo, vedremo. Anche Vicenza, oltre alla Reggiana e oltre anche alla Regina, insomma, sono tutte piazze che devo dire sono tornate. Monza, magari a meno blasone da questo punto di vista, però insomma,
Monza ha
tutte società
tipo
molto
una
importanti.
trentina di campionati in Serie B, ha fatto una marea, tanti, sì, un po' di anni
Sì,
che non
è
senti più, però è
vero,
una di
erano
serie con
tanti anni. Sì,
più partecipazioni, credo.
sì.
Adesso non ricordo quante di
E
partita.
addirittura. Quello che mi sorprende, poi chiudiamo l'argomento Serie B, è che sono tutte squadre che secondo me, magari un po' meno Vicenza, Reggiana ovviamente, però Regina e Monza credo puntino addirittura al doppio salto, secondo me.
Ormai ogni anno è una che fa
Sì,
il salto, cioè una cosa incredibile. Ma perché? Secondo me, perché il livello della Serie B comunque si è abbassato un po' rispetto agli anni scorsi, e ora magari quelle squadre che hanno continuità di progetti tecnici, no? Come appunto tra C e B, fanno bene. Pensa al Pordenone quest'anno che ha lottato, cioè adesso farà i playoff sulla terza, Lecce lo scorso anno, l'anno prima spalla Benevento addirittura. Ogni anno ne hai una che almeno una che va ai playoff quasi.
E quest'anno vedo anche società con credo più disponibilità economica, sicuramente il Monza e mi sembra anche la Regina perché insomma sta facendo una campagna acquisti. Dico da Serie A perché comunque Menez e vabbè, altri giocatori che Dennis, Reginaldo, si parla addirittura di Abate, Nicolas Frey, insomma giocatori che Nicolas Frey che si è da poco svincolato dal Chievo, tra l'altro. Insomma, giocatori che conoscono altre categorie più alte, ma adesso lasciamo il pallone e trasferiamoci ai motori con la MotoGP, o meglio le moto in generale. Chiedo a Filippo di parlarci un po' di questo.
Sì, perché come abbiamo detto noi oggi non si parla del Verona perché non vogliamo parlare del Verona troppo, quindi per una volta facciamo un'escursione anche nei motori. No, perché è stato un bel weekend, devo dire, a Jerez rispetto a quello della settimana scorsa, perché il Moto3 ha vinto.
Allora, vi blocco per dirvi la verità su quello che sta succedendo. Ho appena trovato Maurizio Setti vicino al modem che continua a spegnere per non farmi dire il risultato del Verona, che non ha giocato, ok, Maurizio, non ha giocato Verona.
Ai ai ai,
Ragazzi, ma
Maurizio,
infatti
insomma.
stiamo parlando appunto del moto mondiale perché il Verona
Ah, ecco.
chiaramente
Verona.
ci lascia nel Verona di ieri, magari stavolta lo usiamo per parlare di motore, anche per far contento mio padre che mi dice sempre: ma parlate di motore ogni tanto, vabbè.
Ma dai, Maurizio, quelli mi servono per il pranzo, dai.
Chiamalo,
No,
chiamalo.
vabbè, ma se ti
No.
per comprare giocatore ci sta, dai, insomma. Questo è Ajax,
Vabbè.
Verona, dai. Stefano, mettiti nei panni della città, guarda,
No,
appunto.
continua a spendermi l'acqua della pasta e devo mangiare tra poco. Mi
Monello.
dispiace. Sì, Maurizio.
Stavo dicendo, ho fatto un bel weekend perché allora, io sono Moto 3, il risultato che mi è piaciuto di più perché sono contentissimo che abbia vinto Tazio Suzuki, uno dei miei piloti preferiti, ma adesso il fatto che si autodefinisce giapponese, un giapponese con l'accento romagnolo. E poi è bello perché corre anche, diciamo,
Pazzesco.
quasi l'adottivo ormai di Paolo Simoncelli, il padre del Sic, quindi è bellissimo. Comunque è una storia molto bella, oggettivamente, se vedere questo giovane ragazzo che sta iniziando a far sempre più bene, che adesso eppure che sia a 6 punti dal primo posto del mondiale Moto3. Poi il risultato più bello è quello della Moto2, perché abbiamo avuto un podio completamente italiano, con la vittoria poi di Bastianini davanti a Marini, che è il fratellastro di Valentino Rossi, e a Bezzecchi, campione di Moto3, cos'è, 2 anni fa, mi pare. E comunque anche qui un bellissimo risultato. Adesso ho trovato Marini, che se non era il primo del mondiale, perché ha vinto la scorsa gara sempre a Jerez, adesso secondo, quindi ha un bel vantaggio, davvero un bel vantaggio. E poi, cavolo, il MotoGP, il dottore, che torna a podio dopo, cos'era, 458 giorni, una cosa del genere, 68, vabbè. stata veramente tutta la pausa, tutta la sospensione dovuta al Covid. Però è bello, il fatto soprattutto che Valentino, ora che ci penso, quanti anni, penso che abbia un record incredibile di stagione.
41 anni, a 41 anni se non sbaglio.
Podio. Ogni anno sempre a podio, quindi penso che non ho sentito parlare di record e tutto, perché forse magari buon Agostini anche dovrebbe avere qualcosa da ridire con la sua carriera. Però anche lì tantissimi è sempre a podio, è una cosa, una roba assurda, che tutti lo davano per bollito, invece ieri ha fatto una bellissima gara, solo che purtroppo poi nel finale ha avuto problemi con la gomma posteriore, lo vedevamo proprio che ogni curva andava larghissimo e lì Vignales l'ha passato per forza, anche perché di più. Poi dopo ha vinto Quartararo ancora in solitaria, quest'anno forse può approfittare un po', è brutto da dire, però può approfittare dell'infortunio a Marquez capitato la scorsa gara. Anche se comunque Marquez, già il fatto che volesse correre questa settimana, avesse ricevuto pure l'ok, avesse provato, rende l'idea della grandezza comunque del personaggio Marquez, un pilota incredibile, il migliore, non di sempre, perché forse già girato, ma negli ultimi 10 anni sicuramente c'è poco da discutere.
Eh sì, assolutamente. E invece, rimanendo sempre nel mondo dei motori, passiamo invece alle auto con Edoardo.
Le macchinine.
Le macchinine,
sì. Formula 1, sì.
Allora, notizia proprio di pochi giorni fa, 10 giorni fa, e sono state ufficializzate le gare, le 3 nuove tappe di Portimao, Nürburgring e Imola, che andranno a sostituire quelle di Messico, Brasile e Canada, e anche Stati Uniti, che sono state cancellate definitivamente, e sarà la prima volta per l'Italia che ospiterà 3 Gran Premi nel Circus, perché ci saranno anche le tappe a Monza e per la prima volta al Mugello, quindi sarà molto interessante vedere anche le auto per la prima volta al Mugello. Invece, parlando strettamente dal punto di vista sportivo, bisogna dire che la Ferrari non è partita per niente molto bene quest'anno, e c'è stata anche la missione un po' implicita, un po' esplicita del team principale Mattia Binotto, che quest'anno il progetto forse fallimentare, forse mi pare troppo, ma sicuramente non è un progetto all'altezza di quello della Mercedes, che sembra già in fuga sia nel campionato piloti con Hamilton e Bottas che sia nei costruttori. L'unico rivale al momento sembrerebbe neanche la Red Bull, perché Max Verstappen è sì il primo degli inseguitori, ma ha avuto problemi di affidabilità, e quindi sembra la contestatissima Racing Point, che si dice sia
la Mercedes,
copia, esatto, soltanto che dipinta di rosa. E c'è stato appunto il reclamo di Renault, vedremo se verrà accolto o meno dalla federazione. E si correrà questo.
Cosa ne pensi di questa voce di una spy story che abbia penalizzato la Ferrari? Insomma, sento voci che girano di come c'è comunque quasi un complotto contro la Ferrari, una roba simile.
Sì, si parlava appunto della riduzione dei cavalli del motore, quindi diceva la Ferrari aveva un motore più potente rispetto agli altri e dell'olio bruciato. Più che spy story, mi verrebbe da pensare a una segnalazione di qualche team rivale, come può essere appunto Mercedes, che abbia chiesto alla FIA di fare un controllo, e probabilmente un delegato per evitare che di portare a, come dire, a prolungare questa vicenda, ha preferito chiedere a Ferrari di diminuire i giri motori e di mettere tutto alla pari, ma insomma si sa che gli interessi in Formula 1 sono più grandi della insomma la concorrenza è spietata, e insomma Ferrari che dovrà rincorrere ancora una volta, e credo siano stati anche sbagliati i tempi e i modi con cui annunciare il non rinnovo di Vettel e il nuovo pilota Sainz.
Sì, su quello non ci piove.
Questo sicuramente ha destabilizzato ancora di più l'ambiente, perché avere un pilota che sa già in stagione che non sarà più l'anno prossimo nella squadra vuol dire lasciarlo libero di fare quello che vuole in pista, e si è visto un po' in stile a quello che è successo, no? Con Leclerc che ha tamponato Vettel.
Insomma,
sarebbero cose da evitare.
Assolutamente, no, sì, sta stagione proprio già partita col piede già compromessa, gravemente direi. Si parla pure dell'anno prossimo, quella sfortuna. Cioè, per i tifosi ferraristi sicuramente questo agognato titolo che ormai seguono da 13 anni.
Esatto.
Non
è un pensiero al mio amico Danilo che soffre sempre. È da anni che lo vedo soffrire a vedere le gare di Formula 1.
Sono molto appassionati, ma adesso sì, sono tifosi ferraristi, ma ogni volta che ci guardiamo una gara insieme proprio c'è un clima di depressione totale.
Sì, esatto, c'è proprio un clima. Ormai, ti dirò la verità, negli ultimi periodi guardavamo le gare solo per vedere dove si piazzava Giovinazzi. Quindi, grande Giovinazzi. Basta. Tutto qui.
Beh, bellissimo Giovinazzi.
Direi che possiamo salutarcelo, sì, con l'immagine di Giovinazzi.
Sì, 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 se non sbaglio è l'unico, è ancora l'unico pilota
italiano
mondiale, ok, quindi insomma meritava una menzione di sicuro. Quindi con Giovinazzi e con i motori chiudiamo questa puntata, ci ritroviamo lunedì prossimo, visto che avremo anche più carne al fuoco dal punto di vista dei verdetti finali dei campionati, dei due campionati di Serie A e Serie B. Quindi grazie e un saluto Filippo, Edoardo e Stefano. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao. Vi saluto anche Setti, che ormai sta andando via.
Ciao anche a Maurizio.
È contento che non abbiamo parlato di quello che non è successo a Verona.
Ah, siamo fieri di non averne parlato. Siamo come Open, no? Siamo come loro, fieri di non averne parlato di una cosa di qui.
Esattamente. Con questo...
Ciao a tutti.
Ciao a tutti, un saluto.
Ciao a tutti, buona settimana. Ciao.
Ciao.